Una buona giornata a tutte e a tutte da Lele Liguori. Questa è Pubblica Radio Popolare, lunedì 11 novembre. Ci vorrà ancora del tempo, probabilmente, per capire fino in fondo il significato del voto negli Stati Uniti della settimana scorsa. Scrive questa mattina sulla prima pagina di Repubblica il giurista Gustavo Zagrebelsky. Che cosa è davvero accaduto il 5 novembre scorso, si chiede Zagrebelsky. Solo il futuro lo dirà. Nel frattempo fioriscono interpretazioni e scenari che, per chi sta dalla parte della democrazia, sono tutti foschi. Ma la storia è fatta così. Il senso di ciò che avviene, soprattutto se è grande, sta in ciò che avverrà. Questo è sempre Zagrebelsky che aggiunge: il senno degli storici è sempre il senno di poi. Il voto americano, a detta di tanti, è un fatto storico che divide un prima che abbiamo conosciuto da un dopo che solo confusamente intravediamo. Siamo di fronte al sussulto d'un grande corpo un tempo dominatore del mondo e ora in difficoltà, oppure al frutto di guasti sociali d'un capitalismo senza regole e senza prospettive? Le elezioni americane, dunque, conclude questo passaggio Gustavo Zagrebelsky, sono una svolta o un'increspatura? A questo interrogativo ne potremmo aggiungere un altro che in qualche modo fa il paio con le domande che vengono lasciate aperte da quelle elezioni di martedì scorso, e cioè dire se quella di Trump rappresenterà una eccezione oppure sarà una nuova regola. Buongiorno e benvenuto al professor Michele Ciliberto.
Buongiorno.
Michele Ciliberto, filosofo, storico della filosofia, insegna alla Scuola Normale Superiore di Pisa, è uno studioso del Rinascimento, del pensiero di Giordano Bruno e di Niccolò Machiavelli. Professore, allora, questa di Trump è soltanto una svolta, cioè, o meglio, è una svolta nella storia oppure, come dice Zagrebelsky, è soltanto un'increspatura? E poi perché?
Dunque, io proverei a ragionare in questo modo. Cioè, vedrei appunto questa affermazione di Trump in questa maniera così clamorosa e potente all'interno, come dire, di tendenze fondamentali che sono parte del nostro tempo. Cioè, tenderei a mettere, a inserire, sia pure con le proprie specificità, un grande paese, un personaggio singolare con grandi capacità di comunicazione, di motivare il proprio elettorato, all'interno di processi più di fondo che caratterizzano questo momento, questa fase della storia del mondo. Cioè, non lo vedrei né come un fatto locale né come una increspatura, come dice il mio caro amico Zagrebelsky. Cioè, a me pare che ci sia così delle correnti di fondo nella storia del mondo, in qualche modo, con particolare riferimento anche all'Europa, ma l'abbiamo visto appunto nel caso dell'America, che vanno nella direzione di costituire delle forme che io definirei di carattere neodispotiche. Ma questo non è qualcosa che riguarda solo l'America, riguarda anche l'Europa, riguarda Orban, in forme molto più limitate, mi permetterei di dire, perfino il nostro paese. Quando dico forma neodispotica, cosa voglio intendere e cosa, come dire, cosa pensa sia il neodispotismo? Io dico che si afferma una forma neodispotica all'interno di una crisi radicale, profondissima, che non è legata soltanto all'America, ma anche all'Europa, ma anche all'Italia, della democrazia rappresentativa. Questo è il primo punto da cui bisogna partire sempre, cioè la rottura del rapporto fra governanti e governati, fra eletti e popolo che elegge. Noi abbiamo visto in Italia fenomeni di questo tipo negli ultimi decenni, perché questa crisi si è espressa nel consenso elettorale prima ai 5 Stelle, poi alla Lega, poi attualmente alla destra. È un movimento che a mio giudizio va al di là perfino degli individui, dei politici che volto per volto lo rappresentano.
Lo interpretano. Allora, professore, riprendendo quello che lei ci ha detto finora, cioè lei dice c'è un rumore di fondo nel mondo, non soltanto negli Stati Uniti o in Europa, c'è un rumore di fondo nel mondo che ci riporta alla mente in maniera minacciosa il fatto che viviamo momenti in cui le forme neodispotiche, le ha chiamate lei, comunque di dispotismo politico in giro per il mondo si moltiplicano, la loro presenza è sempre più massiccia e in qualche modo
evidente
e queste forme di neodispotismo sono anche il frutto di una crisi della democrazia rappresentativa.
Sì.
Ora, questo rumore di fondo, secondo lei, da che cosa arriva? Che cosa l'ha provocato? Perché noi percepiamo questi rumori e non altri?
Dunque, parliamo che c'è più facile dell'Italia, no? Noi abbiamo avuto, dopo la guerra, un compromesso fra capitale e lavoro che ha costituito, diciamo, l'asse dei decenni anche che hanno rappresentato il momento di maggior sviluppo del nostro paese. Cosa vuol dire capitale e lavoro? Le forze appunto del capitale e le forze politiche e sindacali che hanno avuto questo rapporto positivo, questo compromesso, come ho detto, all'interno della relazione con il capitale. Questo è stato fondamentale. Questo è il primo punto che si è rotto. Si è rotto questo compromesso, si è rotto il compromesso fra capitale e lavoro, ma questo non riguarda solamente appunto l'Italia, ma riguarda anche ora fenomeni come quelli che abbiamo visto appunto in America. Vorrei cercare però di precisare meglio quando dico neodispotismo. Io intendo che si hanno, posizione di carattere neodispotico quando il potere esecutivo si afferma su tutti gli altri poteri, quando il potere esecutivo prevale sul potere legislativo. Questo vale per l'America, ma vale anche per l'Italia, il Parlamento conta quello che conta, e sul potere giudiziario, questo vale per l'America, ma vale anche per l'Italia. Cioè, se lei pensa appunto Trump controlla il Senato, controlla la Camera, controlla la Corte Suprema, vuole intervenire appunto nella questione dell'organizzazione delle grandi agenzie e via discorrendo. Quindi abbiamo uno dei tratti di questo neodispotismo, è l'affermazione appunto del potere esecutivo su tutti gli altri poteri, quindi con un'incrinatura del rapporto che era tipico della democrazia, anche della democrazia americana, di pesi e contrappesi, e poi con l'affermarsi, ma anche questo è qualcosa che riguarda ormai una linea di fondo della storia non soltanto americana ma anche italiana ma anche europea, del capo, del leader, il quale si costituisce appunto come elemento di connessione fra popolo e Stato, con una perdita di peso dei partiti tradizionalmente concepiti, i quali erano appunto centrali all'interno di quel compromesso fra capitale e lavoro che le dicevo. Da questo punto di vista io credo appunto che la coppia svolta in crenatura sia, come dire, forzata in entrambi i lati. Mi pare che ci siano invece delle correnti di fondo che si esprimono appunto nei processi che ho cercato sommariamente di dire, e con i quali dobbiamo fare i conti. Dobbiamo fare i conti come Europa, perché non è che ci si debba rassegnare a una situazione di questo tipo, ma è qualcosa di profondo che viene da lontano, altro che increspature.
E allora lei in qualche modo, professor Ciliberto, ha risposto anche a quella che poi sarebbe stata la mia domanda successiva, cioè dire se il caso, la vicenda, la questione Trump è in qualche modo ancora una eccezione oppure rappresenta quella che potrà essere la nuova regola. E questo glielo chiedo alla luce anche di alcune cose che sono state messe insieme in questi giorni, no? Con quei risultati, dopo quei risultati elettorali. E la prima, la metteva in evidenza anche lei un attimo fa, è il fatto che forse mai come in questa occasione il Presidente degli Stati Uniti si trova in cima a un vertice, a un concentrato di potere straordinario, appunto, lei lo elencava, non solo la Casa Bianca, ma anche il Congresso, anche la Corte Suprema, la ricerca del controllo, presto ci sarà anche su alcune importanti agenzie federali, chiamiamola così, come la Banca Centrale Americana, per modo di dire. Questo da un lato, dall'altro quella eccezione rappresentata dalla lingua di Donald Trump, e cioè quella lingua che gli ha fatto usare la violenza come strumento di battaglia politica. Giusto, se vi ricordate tutti, ascoltatori e ascoltatrici, quello che ha detto soltanto pochi giorni fa Donald Trump, quando attaccando, no, i giornali, le televisioni, ha detto che non gli sarebbe dispiaciuto se qualcuno avesse sparato contro i media negli Stati Uniti. Lo stesso tipo di minaccia l'aveva rivolta verso una sua avversaria, una repubblicana come Liz Cheney. Allora, professore, anche qui ci muoviamo nel campo di una Trump che rappresenta una sorta di futura inquietante normalità, svestendo un po' i panni dell'eccezione, visto che è la seconda volta che viene eletto alla Casa Bianca, e quindi c'è, diciamo così, quasi una regolarità. Lo so che sto abusando di questa parola, ma il senso che voglio dare è un po' quello, professor Ciliberto.
No, dunque, io penso che uno deve sempre fare quello che una volta si chiamava l'analisi specifica della situazione specifica, e quindi si tratta di mettere a fuoco anche quelli che sono i tratti specifici. Lei ha fatto benissimo a ricordare il problema del lessico di Trump, perché il lessico esprime una concezione del mondo, in questo caso una concezione della politica. Quindi c'è un tratto, e qui, come dire, ha ragione Zagrebelsky, non è che questo che sta avvenendo in questo momento debba di necessità diventare poi la regola del futuro. Quello che voglio dire, prima ho utilizzato l'espressione neodispotismo, ma questo è un neodispotismo che si collega, come dire, a tutta una, è un neodispotismo al quale è essenziale anche, come dire, il connotato legato all'informatica, alla rete. Tante volte noi abbiamo ragionato di Musk, che è essenziale all'interno del processo di costituzione da parte di Trump di questo vasto consenso, che poi era il consenso che aveva avuto anche nelle altre elezioni, come giustamente è stato messo in evidenza. Sono i democratici che, come dire, non hanno fatto, come dire, i democratici, e quindi hanno perduto in questo modo clamoroso. Voglio dire che è una forma, veda, la storia si ripropone, ma mai in forme simili, e così il dispotismo si ripropone in forme nuove, appunto neodispotismo, alle quali è essenziale il controllo che si può operare a livello di consenso attraverso le nuove tecnologie informatiche, attraverso la rete, e poi lavorando anche, come si è fatto, se lei pensa che i latinos hanno votato in grande parte appunto per Trump, e anche questi sono fenomeni non solamente americani, no? Sulla paura, sul risentimento, sul terrore del diverso, sul terrore di chi è differente da noi. E questo pone il problema, a mio giudizio, del grande ruolo dell'Europa. Io non credo che la partita sia mai chiusa, credo che l'Europa, però, per quella che è stata nella sua storia, è il contrario di tutto questo, perché l'Europa vuol dire il rifiuto della pena di morte con Beccaria, il rifiuto della tortura con Beccaria, l'affermazione della libertà di stampa con Filangieri, l'affermazione della libertà di coscienza, della libertà di opinione con Campanella, con Bruno, con i grandi pensatori non solo italiani. Questo va, appunto, deve essere, diciamo, la battaglia che bisogna dare, cioè quale idea del mondo abbiamo. E quindi in che modo ci muoviamo, in che direzione vogliamo andare. Certo, è l'unica osservazione che mi permetto di fare su questo problema terribile. Se la Casa Bianca è, come ha riconosciuto gli stessi israeliani, come hanno riconosciuto Biden medesimo, è nelle presidenze americane quelle che ha sostenuto maggiormente Israele, che vuol dire dotazione di armi. Nel momento in cui il capo dei negoziati veniva ammazzata, Biden continuava a mandare armi, eccetera eccetera. Voglio dire, sono errori che si pagano soprattutto presso i giovani, anche i giovani americani. Cioè, bisogna evitare questi errori e far valere, mi permetterei di dire, i valori europei, i valori che sono una grande risorsa, che sono una grande cosa, e sono quelli che ho cercato di dire.
Certo, lei, professore, citando appunto quei classici del pensiero europeo poco fa, li citava, però a me faceva venire i brividi quella citazione. Perché? Perché pensavo all'Europa di oggi, all'Europa dove la vittoria di Trump negli Stati Uniti ha alimentato e alimenterà ancora di più figure come quelle di Viktor Orban in Ungheria, di Giorgia Meloni in Italia, e chissà che cosa succederà in Germania quando andranno alle elezioni anticipate nei prossimi mesi. E quindi le chiedo come si risponde, diciamo così, a questa negazione di quei principi che lei citava prima attraverso quei nomi di classici. Il fatto che ci troviamo di fronte, pensiamo a Trump, a una persona che in maniera conclamata ci ha detto: la democrazia la rispetto quando vinco, altrimenti quando perdo tutti gli altri sono tiranni per me.
È così. Io credo che, voglio dire, quei valori, diciamo, che cercavo di dire, sono i valori che tengono insieme una civiltà. In qualche modo sono valori, come dire, non transeunti, sono valori di fondo che tengono insieme una società civile, sono la base di una religio civile che deve diventare la religio civile dell'Europa. Io credo che si debba lavorare a livello di cultura e a livello anche politico, che la battaglia ovviamente non sia persa nei confronti di queste nuove forme neodispotiche collegate, come dicevo, a una costituzione del consenso attraverso la rete, attraverso gli strumenti informali, insomma Musk come figura che rappresenta tutto questo, ma che sia una battaglia che va condotta, non ripensando solo ai valori, diciamo, dell'Europa, perché lo stesso, pigliamo un concetto come quello di tolleranza. Il concetto di tolleranza era il riconoscimento dell'altro e del significato dell'altro. No, bisognerebbe andare oltre il concetto di tolleranza, lavorando sul concetto di cittadinanza. Se si pensa che in Italia stanno ancora a discutere sullo ius soli, sullo ius scholae, sono cose totalmente insensate. L'idea dello Stato moderno, territorialmente fondato, è finita. E quindi questi paesi, le nazioni, si ricostituiscono con etnie diverse, con popoli diversi, con religioni diverse. Bisogna fare il conto con tutto questo, ecco, cominciare a farlo in modo serio, non in modo casuale.
Professor Ciliberto, io la ringrazio per essere stato qui con me questa mattina, la saluto e le auguro una buona giornata.
Grazie, buona giornata a lei.
A presto. Michele Ciliberto, filosofo, insegna alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Come dicevamo all'inizio della trasmissione, e ce ne ha dato un saggio con quelle citazioni che faceva poco fa, è uno studioso del Rinascimento italiano, del pensiero in particolare di Giordano Bruno e Niccolò Machiavelli. Ora, il professor Ciliberto ci diceva all'inizio di questa conversazione che quello che noi avvertiamo oggi, anche attraverso l'elezione di Trump, è questo rumore di fondo che ci porta il messaggio delle forme di governo neodispotiche, le chiamava, come le forme di governo che oggi sembrano fare tendenza, se così possiamo dire. E sono quelle forme di governo dove gli esecutivi, cioè i governi, prendono un peso maggiore rispetto agli altri poteri: il potere dei parlamenti, il legislativo, il potere delle magistrature, e cioè il potere giudiziario. E guarda caso, se pensiamo alla riforma che la destra in questo paese, in Italia, che ha il governo, la riforma costituzionale, la modifica della Costituzione che questa destra vuole, si muove proprio in quella direzione, quella di un rafforzamento dell'esecutivo attraverso la figura del Presidente o della Presidente del Consiglio. dietro i ragionamenti fatti con il professor Ciliberto ci sono alcune considerazioni che probabilmente fanno virare il discorso dalla politica verso l'economia. E allora nei prossimi minuti vi faccio ascoltare un ragionamento fatto da un economista a proposito anche delle conseguenze dell'elezione negli Stati Uniti di Donald Trump. Si tratta del professor Marco Magnani, che insegna all'International Economics School della LUISS di Roma e anche all'Università Cattolica. E lui è autore, per la casa editrice Egea, di un libro dal titolo Il grande scollamento, timori e speranze dopo gli eccessi della globalizzazione. E l'immagine che viene fuori da questo titolo dello scollamento è quello appunto di un globo, di un pianeta che si disfa a pezzi, non è più tenuto insieme da nessuna forza di coesione che, come è stata negli ultimi 2-3 decenni, la forza di coesione della globalizzazione, se così possiamo dire. E come prima domanda gli ho chiesto appunto di definirci in qualche modo lo scollamento. Che cos'è lo scollamento verso il quale ci stiamo muovendo e come peserà su questa situazione una presidenza degli Stati Uniti da parte di Donald Trump?
Sì, lo scollamento si riferisce al fatto che il mondo già da diversi anni si sta spaccando in pezzi, in diversi blocchi. Io utilizzo la metafora delle placche tettoniche che si spostano, si avvicinano, si allontanano e poi ogni tanto si scontrano. Cioè il crescente vuoto geopolitico che gli Stati Uniti, non da qualche anno, ma da almeno una decina d'anni, lasciano nel mondo, il fatto che ci siano sempre più autocrazie e una crisi profonda della globalizzazione stanno causando questo scollamento che non è solo commerciale, economico, ma anche tecnologico, anche culturale, sicuramente una profonda crisi delle istituzioni internazionali. Ecco, questo genera come conseguenza inevitabile tutti i conflitti che stiamo vedendo in questi ultimi anni.
Professore, lei sostiene che si è indebolita in qualche modo la cornice politica che aveva favorito tutto il sistema della globalizzazione negli ultimi 25 anni, diciamo così, a partire dagli anni 2000, che è un anno un po' di riferimento, l'anno in cui la Cina entra nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Quella cornice politica che si è andata dissolvendo, perché si è indebolita nel corso degli anni?
I motivi naturalmente sono tanti, uno importante è il fatto che si è persa lo spirito di cooperazione nel mondo. Dicevo prima, le istituzioni internazionali, l'abbiamo visto durante la pandemia con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo vediamo con quella del commercio che non riesce a risolvere dispute commerciali, lo vogliamo con l'ONU che è assolutamente impotente davanti a tanti conflitti. Ecco, questa mancanza di cooperazione internazionale, peraltro nel momento della storia in cui abbiamo grandi sfide globali che dovremmo affrontare insieme come umanità, questo porta a uno scollamento, porta a ognuno per sé, e quindi ci sono alcune potenze globali come gli Stati Uniti e la Cina e poi tutta una serie di potenze regionali o aspiranti tali, ognuna delle quali ha delle proprie aspirazioni geopolitiche, strategiche, economiche, quindi il rischio di fare il passo successivo, che sarebbe gravissimo, di entrare in quello che io chiamo la balcanizzazione, cioè un caos geopolitico.
La vittoria di Donald Trump, la futura amministrazione americana guidata appunto da Donald Trump, cambierà qualcosa in questa tendenza, in questo corso? Lo fermerà? Lo invertirà? Che cosa secondo lei potrebbe succedere?
La tendenza continuerà. Diciamo che al di là di chi fosse risultato il vincitore, ci sono delle tendenze di fondo in atto negli Stati Uniti di maggiore isolazionismo, di maggiore nazionalismo, maggiore protezionismo, che comunque sarebbero andate avanti. Con Trump abbiamo già visto il personaggio nei primi 4 anni di presidenza, una persona assolutamente imprevedibile, tutto questo temo sarà accelerato, in particolare lo scollamento atlantico, cioè quello tra Europa e Stati Uniti. Ci sarà una maggiore propensione da parte degli Stati Uniti a guardare in casa propria, e comunque all'estero si guarderà con più attenzione all'Asia, alla Cina, che è considerato il vero nemico, e molto meno ai rapporti con l'Europa, a partire naturalmente dal punto di vista commerciale e degli investimenti. Si parla già di dazi, ma non solo.
Questo scollamento, appunto, usando la sua espressione, che va aumentando nel pianeta, che cosa comporterà nelle relazioni, ad esempio, tra gli Stati Uniti e l'Europa? Quello che abbiamo assistito, a cui stiamo assistendo in queste ore, ad esempio, è una profonda crisi politica nel paese leader dell'Europa, in Germania. Il governo praticamente è entrato in crisi. L'amministrazione Trump, da questo punto di vista, secondo lei, potrà rendere ancora più profonde le ferite provocate da quella crisi di governo? Oppure no?
Ma naturalmente ci sono due teorie, diciamo. La prima è che, come dice lei, potrebbe accelerare e approfondire queste divisioni, l'altra è che magari l'Europa possa avere uno scatto, una reazione e fare cose che non ha fatto in decenni. Lo vedremo, naturalmente auspichiamo la seconda. Certamente il problema centrale è quello che ha attaccato lei, cioè il fatto che a fronte di un crescente scollamento generale l'Europa è più disunita che mai, e soprattutto i paesi leader, i paesi locomotiva, quelli che hanno sempre trainato i grandi passaggi avanti, cioè la Francia e la Germania, stanno attraversando una profondissima crisi, non solo economica, perché purtroppo ricordiamo la Germania è in recessione e la Francia ha un debito pubblico che non ha nulla da invidiare al nostro, ma anche una grandissima crisi politica, quindi divisione interna. La mancanza di leadership, cioè di statisti che hanno una visione di lungo termine in questo momento nei principali paesi europei, è un ulteriore problema, perché temo potrebbe impedire all'Europa di reagire a questo shock che è l'elezione di Trump e il fatto che gli Stati Uniti saranno se non ostili verso l'Europa, ma certamente un pochino meno amichevoli da tutti i punti di vista, e quindi la mancanza di questa leadership in questo momento storico temo potrebbe essere penalizzante.
Marco Magnani, economista, docente di International Economics alla LUIS e all'Università Cattolica, ci parlava di questo suo ultimo libro pubblicato da Egea dal titolo Il grande scollamento, timori e speranze dopo gli eccessi della globalizzazione, e che sta un po' nel solco dei ragionamenti che in questi giorni, in queste ore vengono fatti dopo l'elezione di Trump alla presidenza degli Stati Uniti. Noi ci fermiamo qui con la puntata di Pubblica di oggi. Tra poco la linea passa a Calt e Ira Rubini. Ci risentiamo domani alle 11. Come sempre vi ricordo che su radiopopolare.it, alla pagina Trasmissioni Pubblica, trovate i podcast di tutte le trasmissioni. Ci risentiamo dunque domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.